Volevamo parlare un po' oggi della situazione della famiglia in Italia che, vivendo nel bosco, le hanno tolto le 3 figlie, lo Stato hanno tolto le 3 figlie e adesso la famiglia è divisa, è separata. E tanti di voi fratelli ci avete scritto chiedendo cosa pensiamo di quella situazione. Non abbiamo seguito molto da vicino quello che è successo, ma da un video, abbiamo guardato un video che voi fratelli avete inviato. Si tratta di una famiglia che lei viene dall'Australia, lui dall'Inghilterra, una coppia sposata, semplici, persone semplici, dolci, che vogliono vivere in natura. E vivono in una casa nel bosco dove si sono costruiti loro tutto quello che serve per vivere. Fuori hanno degli animali, dentro la casa tutto organizzato con la cucina, con i letti da dormire. E 3 figlie piccole che dal video, dalle foto che abbiamo visto, sembravano sempre felici, sorridenti, delle ragazze molto allegre,
E questo
contente.
al diavolo non gli piace. Lui, quando vede gente felice, lui deve andare alla legge, al legalismo e scombinare le cose.
Anche i genitori, persone molto dolci e sorridenti, felici così, vivere nella semplicità. E anche lui, non so come si chiama, il padre delle bambine, ha raccontato che lui nel mondo faceva tanti soldi, ha viaggiato in tanti paesi, faceva soldi con il suo business, però poi ha deciso di mollare tutto e vivere in un bosco, perché così può veramente vivere la vita, fare le cose che gli piace, non solo correre dietro i soldi. È una bella testimonianza. Comunque hanno tolto le bambine con la scusa che sono troppo isolate, che non socializzano abbastanza.
Invece quelli che non sono isolati nelle città, c'hanno la compagnia di tagliagole, spacciatori di droga, c'hanno la compagnia di magnacci, c'hanno la compagnia di bulli, escono dalle scuole per imbrattare le pareti, imparano bullismo, una grande socializzazione sta avvenendo oggi.
Also, what's more, I heard a criticism of this. Someone said, if they really want to help people's lives and so forth, why don't they start, if they, let's say, are really trying to help victimized children, why don't they start in really desperate cases? Let's say there are some gypsy places that are really below the poverty line, and if they're so
Ho
worried for the
sentito
children.
quelli che dicevano, ma se veramente lo Stato vuole aiutare i bambini che sono vittimizzati e soffrono, perché non iniziano con altri casi molto più
Sì,
gravi,
ma non portarglieli via però. Di
no, molto più seri, come i bambini di alcuni gypsies,
zingari.
zingari?
Sì, ma non portare via bambini e zingari,
I'm
eh.
not saying that it's right to do that, but if they were so worried about it, then why don't they start with really
Non
desperate cases?
dico che è giusto quello che fanno, ma se veramente è quello lo scopo e sono preoccupati per i bambini, perché non iniziano con casi molto più
Che
seri?
non
Che
lo sono.
questi genitori erano felici con le
Yes,
bambine
they were able to take care of them
e erano capaci di prendersi cura delle
and there was
figlie.
enough food, there was a
Avevano
place to live.
sufficiente cibo da mangiare, avevano un posto dove
So it
dormire.
was really not quite as desperate as
Non
many
era un
cases
caso
are.
disperato questo.
Ok, qui abbiamo dei fratelli, un fratello si chiama Sebi, un altro
Sì,
sorella Rosaria,
leggo
un'altra Maria.
i
No,
messaggi.
non so se abbiamo tempo. Semplicemente, più o meno dicono quello che abbiamo detto, dice che livello siamo arrivati a strappare i bambini felici, che Dio li aiuti e protegga, dice Rosaria.
Posso leggere il messaggio di Maria? Questo credo è
Va
importante,
bene.
perché lei dice che dobbiamo guardare questi fatti con occhi profetici di quello che sta arrivando e soprattutto penso che loro, i governanti, stanno usando questa vicenda per capire come ragioniamo e sapere quanta parte di popolo non è sottomessa al sistema. Al momento queste persone sono state attaccate e imputate senza aver trasgredito la legge, perché la scuola parentale è legale in Italia e vivere in montagna non è proibito. Per questo penso che questa famiglia sarà usata per dare il pretesto di proibire questi diritti menzionati, cioè scuola parentale e vita in natura. Allora che costruiscono grandi città sorvegliate e chiuse come lager. Questo spero ci dia la potenza spirituale per dirigerci dove il Signore ci guiderà. Ci Ciò che ho capito pure è che se decidiamo di separarci dal mondo, vivendo fuori dai centri abitati e dalle istituzioni, non potremo più affidarci anche solo agli ospedali.
Neanche agli ospedali,
neanche per emergenze, così come è successo a loro a causa dei funghi. Perché questo attiverebbe una macchinazione contro noi stessi e ci porterebbe ad essere perseguitati. Questa è la mia visione su questa vicenda.
Amen, amen. Allora, va bene, abbiamo deciso oggi di parlare di questo. E cos'è che i nostri fratelli che vivono ognuno in una situazione diversa, cos'è che dobbiamo guardarci? Che primo Pietro 5:8, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando che possa divorare. Cerchiamo di non essere la prossima preda. Per esempio noi viviamo in Sud America, abbiamo fratelli che ci seguono, ormai 130 nazioni, e bisogna per forza parlare a livello internazionale, devo parlare a tutti, quindi non sto parlando solo di questa famiglia in Italia, d'accordo? Parlo in generale.
Sì.
Va bene. Cioè, molti di voi vivono in nazioni islamiche, vivono in Israele, in Occidente, ma anche in culture orientali opposte alle culture occidentali, e quindi vivono in nazioni, abbiamo fratelli dappertutto, in Ucraina, dappertutto dove c'è guerra, abbiamo fratelli in Russia, e quindi non si può far contenti tutti perché ci sono problemi in queste nazioni. In ogni nazione vi sono opposte culture che bisogna rispettare, sia che siamo d'accordo o no. Il problema è sono la gente che non rispetta culture degli altri e cerca di inculcare la propria anche minacciando la morte. Cercare di non offendere gli altri. Se sei ebreo non puoi vivere la tua cultura ebraica in un luogo islamico, e viceversa, se sei islamico non puoi andare in Israele a predicare l'Islam. Quello che è tuo diritto in una nazione è blasfemia in un'altra, e rischi persino di venire imprigionato e secondo certe culture religiose anche ucciso.
Sì.
Vediamo l'esempio dei primi cristiani, Dio li benedica. I primi cristiani potevano vivere la loro cultura cristiana solamente nelle catacombe scavate sottoterra, e potevano adorare Cristo solo in luoghi segreti. E allora questo tempo sta arrivando. È inutile andare, è inutile fare sciocchezze come io c'ho diritto. Cioè tu, Gesù ha detto Matteo 10:23, tu c'hai solamente il diritto di scappare, come diceva Angela prima. E lo stesso quando è sotto i sovietici, lo stesso oggi in Cina, Corea del Nord, in Arabia, in Iran, Pakistan, non è che vai a dire ho il diritto. I diritti si fermano quando comincia la potenza, il potere, la politica. Vai a Bruxelles a dire io ho il diritto di non pagare il 70% di tasse e voi non avete il diritto di ricevere 30.000 euro al mese. Adesso stanno alzando, ci sono nazioni che hanno alzato la pensione a 70 anni, cioè non muoiono, allora alzano la pensione.
È vero,
perché,
sì.
Perché i soldi delle pensioni, i fondi li hanno spesi tutti, in armamenti, in corruzione, in bustarelle, eccetera, e allora alzano la pensione, così non pagano niente.
Ai.
E questa è gente che per 70 anni lavora, mette da parte, capito? Il coccodrillo delle tasse dice grazie, si mangia tutto, e poi vanno di qui, vanno di là, eccetera. Cioè, certo, possiamo dire che abbiamo certi diritti, ma questi non sono approvati in tutte le nazioni allo stesso modo. Vogliamo svegliarci, per cortesia? Per esempio, in Occidente, guarda, c'è un giornale lì, si chiama Rome Reports,
sì.
In spagnolo, così che dice cresce.
Cresce l'odio contro il cristianesimo.
Cresce l'odio contro il cristianesimo.
In Europe, it says.
Sì, in Europa. Hatred?
Hatred against Christianity, it's on the rise in Europe.
Allora, l'odio contro il cristianesimo sta aumentando in Europa. Qui c'è un altro video. Allora, Christianity is a dying religion. Cosa dice?
Il cristianesimo è una religione che sta morendo.
Sì.
Perché Europa è tan antireligiosa?
Traduzione: perché l'Europa è diventata così tanto antireligiosa? Poi qui c'è la denuncia di Salini, un altro video. Cosa dice? Sui cristiani.
Sui cristiani perseguitati, l'Europa non ha detto una parola.
Quale Europa dimentica?
L'Europa dimentica i cristiani perseguitati. L'intervento sul europarlamentare
Massimiliano Salini
all'incontro con i cittadini.
Capito? Quindi questo parlamentare Massimiliano Salini dice: l'Europa non dice una parola sui centinaia di cristiani uccisi in Africa.
Sì.
Va bene. Vengono uccisi tutti i giorni dappertutto, per esempio in Africa c'è stata, cioè perché l'Islam è al panico. L'Islam è in panico, perché gli islamici stanno cambiando religione, stanno diventando cristiani, il 30% degli islamici è in aumento, però l'Europa non dice niente. Va bene, quindi la propaganda di Hamas, la striscia di Gaza, i media di sinistra mondiali amplificano tutta la propaganda di Hamas. Dice, hanno ucciso 70.000, dicono i giornali, 70.000 bambini musulmani, tutti bambini e vecchi. Di Hamas non muore nessuno, solo bambini muoiono a Gaza, secondo la propaganda di sinistra mondiale. Però di questi 70.000 cadaveri non li hanno trovati. Si trovano solo sui giornali quando sono morti 5 ieri, 10 il giorno prima, 7-8 il giorno prima, d'accordo, ma non 70.000. E chi dice 70.000? Hamas. E i giornali ripetono quello che dice, ma i cadaveri non si sono trovati, neanche una fossa comune, niente. Guarda, qui c'è Open Doors, organizzazione cristiana, qui c'è un video, cosa dice?
340 milioni di cristiani perseguitati nel mondo.
Capito, questa qui è un'organizzazione famosissima, Open Doors, quella di Brother Andrew, fratello Andrea. Cioè, quindi spesso è inutile attaccarsi ai nostri diritti. Vai in questi posti dove i cristiani sono solo un bersaglio, fanno tira a segno. Seduti nelle chiese domenica mattina alle 10, si riuniscono a pregare, boom, uno lancia una bomba e uccide la metà di loro. Che ci fanno lì? Perché non vanno nelle catacombe a pregare, catacombe moderne? Cosa sono le catacombe moderne? Prendete appunti, sono luoghi privati. E allora è inutile attaccarsi ai nostri diritti. Sto parlando a voi, fratelli. Non sperate che arriverà un super politico che darà diritti. Non avverrà. Il super politico verrà, ma sarà l'anticristo. La storia insegna che i diritti li decide chi? Quelli che sono al potere, loro sì. Decidono i diritti. Poi ci sono due, i diritti vengono in due modi, quelli ufficiali e quelli veri. Storia insegna che i diritti non puoi andare a cercarli votando. Vota tranquillo, tutti dobbiamo votare. Però sono i potenti a decidere quali sono i diritti dei poveri. E questo chi è saggio dovrebbe sapere, lo dovrebbe sapere. E se non lo sappiamo, non siamo saggi. La saggezza di Dio dice, così parla Dio. Angelina, Proverbi 22:3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, verso 3.
17:14, Proverbi.
Cominciare una contesa è dar la stura all'acqua, perciò ritirati prima che la lite si inasprisca. Proverbi 17, verso 14.
Cosa sta dicendo la parola qui in Proverbi 17, 14? Sta dicendo, è inutile andare a sperare che il municipio, l'assistente sociale, il politico di sinistra, il politico di destra venga a darti i diritti. Non avverrà. Un conto è la Costituzione che parla così bene, ma poi i politici la seguono ognuno alla sua maniera, all'incontrario. Matteo 25. Versetti 25-26, capitolo 5, Matteo 5.
Fai presto amichevole accordo con il tuo avversario.
Quando?
Mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Matteo 5, versi 25 e 26.
Non sperate nei politici. Stanno facendo una raccolta di firme, ne ha raccolto 100.000, ne ha raccolto. Vediamo che succede. Io sono convinto che il Signore farà qualcosa e questi bambini ritornino. I genitori hanno fatto degli errori, hanno provocato queste cose. Va bene? Non andate a provocare il diavolo. Lasciatelo in pace o nell'inferno, dov'è? Dice, no, tanto poi c'è la politica che mi difende. Non è così. Non sto cercando in nessun modo di fare il giudice, però questa famiglia non è stata molto saggia. Si è esposta in un modo che i bambini gliela portati via. Terribile. Non voglio fare il giudice, giudicare chi ha ragione e chi ha torto in questa vicenda. E non andare lì a dire Erode ha fatto male a uccidere i bambini a Betlemme, applausi. Ma tu devi pensare a portare via i tuoi bambini, come? Solo attraverso avvertimenti profetici di Dio, come Giuseppe e Maria. Tutti noi credenti sappiamo bene cosa dice il Signore, quindi sappiamo chi ha ragione e chi ha torto, lo sappiamo. E preghiamo per questa famiglia che possa avere i figli più presto, ma sto solo... Sto cercando di dire che dobbiamo crescere, abbiamo bisogno di crescere. Tu che mi stai ascoltando, devi crescere in saggezza. Tutte le chiese, cominciamo con la nostra, deve crescere nella prevenzione del male, non andare in giro a cercare il politico che ti difende. Cerca, ci possono volere anni per riavere i bambini indietro. Dobbiamo crescere a prevenire, evitare queste cose, che queste cose accadano, e altre peggiori che il diavolo sta macchinando, arriva l'anticristo. La cosa più saggia e importante è capire cos'è che il Signore ci sta dicendo, sta cercando di dirci. Ma lo scopriremo solo se cerchiamo la sua volontà, cosa che nella Chiesa in generale non succede, non si cerca la volontà di Dio nella Chiesa. Ci si siede come anatroccoli e si ripete preghierine mezze morte. Si applaude il predicatore. Io credo che il messaggio di Dio è chiaro. Attenzione, cos'è che sta dicendo il Signore? E andare in pulpito a predicare belle cose. Bravo, applausi. Ma cosa dice il Signore? Siamo nella fase mondiale in cui il mondo e Gog, che è l'anticristo, Gog, l'anticristo, sta sorgendo e quando sorge lui vorrà controllare tutto e tutti. Già hanno cominciato. Messaggio di Dio in quest'opera che il diavolo ha fatto, va bene, che ha portato io i bambini, non è difficile da capire. Qual è il messaggio che Dio ci sta dando? Io ho permesso che questi tre bambini fossero portati via, ma ci sono migliaia di altre malvagità, opere malvagie che stanno avvenendo nel mondo, in Nigeria, eccetera. Ma perché Dio, che potrebbe fermare tutte queste cose, le permette? Qual è il suo messaggio? Cos'è che sta dicendo la sua Chiesa, a noi? Fratelli qua seduti, ascoltarmi, guarda voi, stiamo cercando di capire cos'è che il Signore sta dicendo. Ricordate i due profeti di Apocalisse 11 che dovevano interpretare gli eventi perché i media non diranno la verità. Noi dobbiamo seguire il loro esempio, dobbiamo interpretare quello che succede e avvertire la Chiesa cosa deve fare. Se poi non lo vogliono fare sono affaracci loro. Ormai ci sono decine di milioni di immigrati dappertutto, in Italia, in Europa, in Occidente. Dobbiamo imparare a seguire l'esempio di chi? Di quelli che ascoltano Dio e avvertono le chiese, avvertono le pecore. Va bene. I due profeti di Apocalisse 11 parleranno alla Chiesa mondiale. Per la maggioranza, come avviene adesso, una Chiesa mondiale senza guida profetica. È per questo che i falsi profeti cercano di riempire il vacuum, il vuoto, va bene, e predicano la loro bugia, cominciando a raccattare soldi la domenica mattina. se ne approfittano questi indiavolati e il loro messaggio è raccattare soldi la domenica. Quello non è il messaggio di Dio. Il messaggio di Dio è questo. Dio ci chiama a questo. Mi dai una scrittura, Angelina? Sì. Ezechiele 3,17. C'è un lungo paragrafo sul soggetto, studiatelo dopo, vi do solo una scrittura per darvi un'idea. Figlio d'uomo.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu le avvertirai da parte mia. Ezechiele 3,17.
Continuate a leggere, paragrafo non si ferma qui. Io a volte posso solo citare mezza scrittura perché ho il tempo misurato, ma voi dovete leggere il contesto di quello che non capite, di quello che non sapete. Guarda, abbiamo Gesù. E Gesù è la prima sentinella e lui è nel nostro cuore e in funzione, in virtù di Gesù nel nostro cuore, siamo tutti delle piccole sentinelle. Questo ci sta dicendo il Signore. Avremmo dovuto capirlo, qualcuno già lo sa. Ma è questo che il Signore ci ricorda. Siamo chiamati a interpretare i segni dei tempi, gli avvenimenti contemporanei in questo tempo della fine. Io credo che il messaggio di Dio per questo tempo sia questo. Quale? Dobbiamo vivere molto, molto di più, attenzione, in privacy. E questo a dire poco. Sto cercando di lesinare le mie parole, chi vuol capire capisce. Dobbiamo operare in privacy nella nostra evangelizzazione, in privacy dove ci riuniamo, dove preghiamo coi fratelli, in privacy dove adoriamo. Ma naturalmente questo molte chiese tradizionali della domenica mattina non lo capiranno. In privacy, ma come questa panca è così comoda, il predicatore è così in gamba a raccontare le sue storielle. Allora queste chiese non lo capiranno neanche se glielo spieghiamo, avendo loro investito così tanti soldi in edifici che sono diventati idoli, non li molleranno tanto facilmente, moriranno lì, moriranno, ma non lo mollano. Il cane muore, ma non molla l'osso. Cosa c'è?
Io credo che solo le chiese passive non capiscono questa necessità di privacy. Le chiese passive non capiscono perché, mentre i cristiani attivi, che hanno il diavolo dietro che vuole distruggerli, loro capiscono perché il privacy è necessario. Come ha fatto la prima chiesa, che si nascondevano nelle catacombe, hai menzionato prima. E perché lo facevano? Era sbagliato? Perché erano cristiani attivi che evangelizzavano, il diavolo voleva prenderli. C'è un altro cristiano molto conosciuto oggi, si chiama David Wood, vive negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, non in Pakistan, non in Iran. Lui è uno che è molto attivo, evangelizza tanto e espone le false religioni, le false dottrine, e dimostra con le scritture che è tutto sbagliato. E ha detto che ogni giorno...
Riguarda l'Islam.
Riguarda l'Islam. Ha detto che ogni giorno riceve 30 o 40 minacce di morte. Lui, la sua moglie e i suoi figli, ha 5 figli.
Dove sono le chiese a difenderlo, questo uomo?
Questo uomo vive in privacy, nessuno conosce l'indirizzo della sua casa. E lo fa apposta, lo fa perché ha bisogno di questa privacy. Eppure è uno molto, molto attivo che evangelizza sempre.
Immagini se noi eravamo in Italia.
Lui capisce l'importanza della privacy. Quindi se tu sei un cristiano attivo, capisci perché ci vuole quella privacy.
Capito? Noi predichiamo il Vangelo, come David Wood, vedi i suoi video dappertutto in internet. David Wood con la doppia V.
È doppia O.
La doppia O. Devi vivere in privacy. Se noi fossimo in Italia saremmo nei guai, perché il nostro lavoro è evangelizzare, il lavoro dei figli del diavolo è perseguitare.
Sì.
Il lavoro delle chiese mezze morte è mormorare, è accusare. Ho messo una foto del Papa sulla pagina radio, dategli un'occhiata lì, vedete il Papa con le corna.
Sì, it says the Pope is a snake.
E c'è scritto il Papa è un serpente. Va bene? E questi religiosi che dicono queste cose, questi religiosi che dicono queste cose sul Papa sbagliano, perché non si può offendere così le persone. Bisogna mostrare rispetto. Non si può offendere così il Papa. Scusa, può essere in disaccordo, io lo sono. Va bene. Non devi chiamare nessuno. Gesù ha detto, Matteo 23, 8, non chiamate nessuno padre, papa. Uno solo vostro padre in cielo. Perché, capito? Ho messo questa foto sulla radio per mostrare il perché noi non diamo le foto. Lì ci sarebbe la mia foto e di Angela e di mia moglie con tutte le corna. Io questa soddisfazione a Satana non gliela voglio dare. E alle sue capre non gliela voglio dare. Ai suoi falsi pentecostali, falsi evangelici o falsi cattolici che sono, non gliela voglio dare. Nel nome di Gesù Cristo. Guarda.
E anche se non siamo d'accordo con quello che il Papa fa, dobbiamo rimanere nel limite del rispetto e non mettergli le corna. Hai detto che va bene predicare contro una falsa dottrina, ma lascialo in pace al Papa, non mettergli le corna,
Ma
le
il Papa
foto.
devi rispettarlo, non sei d'accordo, ma lo devi rispettare. Io non ho mai fatto queste delle cose così contro i miei nemici. I miei nemici, io li amo, Gesù ha detto amate i nemici. Io spero che si convertano, ma non gli metti le corna, brutto
Sì.
cafone che non sei altro. Sei un cafone, impolite in inglese, cafone, impolite. Guarda, facciamo un esempio, sul posto di lavoro non possiamo evangelizzare apertamente, devi farlo in privacy. Ricordatevi solo questa parola di tutto questo messaggio che vi sto dando, almeno questa. Dovete operare in privacy se volete vivere per Gesù, portare frutti per Gesù, campare più a lungo. In privacy riguardo l'indirizzo della nostra abitazione, questo cristiano David Wood, famosissimo su internet, 30 minacce di morte al giorno. E i figli del diavolo, questo è il loro Vangelo, eh? L'indirizzo della nostra abitazione non deve essere mai divulgato per via dei tanti criminali, già all'opera e con il peggio che deve ancora arrivare. Questi figli del diavolo si presentano a casa di persone con la videocamera accesa, poi divulgano l'indirizzo, tutto quanto. Ecco, così noi per amore della verità, questi abitano qui, 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 qui. Chi vuole andare a ammazzare può andare, parentesi. Non dovete divulgare dove abitate, per via dei tanti criminali che sono già all'opera. E il peggio deve ancora arrivare nel mondo, in Italia, a Milano, in Sicilia, a Roma, a Torino, deve ancora arrivare, ma chi non dorme ha già capito che il diavolo ha già messo i suoi agenti nell'Occidente, sparpagliati. La mia religione dice che ovunque andiamo appartiene a noi. Io vengo a casa tua e la tua casa deve dare la gloria al mio Dio. Altrimenti violento tua moglie davanti a te e poi ti ammazzo. Questo dà gloria al mio Dio. Io se ti ammazzo vado in cielo dove ci sono 70 vergini a aspettarmi. Ci sono religioni così. Allora è il momento, dice il Signore, è il momento che chi ha tempo non aspetti tempo. Qual è il messaggio di Dio? È questo. Non è correte da avvocati qua e là per riprendere i tre bambini. Sì, anche quello secondariamente, ma primariamente andare da Gesù, sentire cosa lui vuol dire. Chi ha tempo non aspetti tempo, chi deve organizzarsi si organizzi. Chi non ha ancora udito da Dio su cosa deve fare, come fare, dove farlo, farebbe bene a digiunare al riguardo. Non sapete cosa fate? Non sapete cosa dovete fare? Avete digiunato? No, perché io preferisco mangiare il cappuccino, la brioche. Ogni mattina se io non mangio la mia brioche, quello è il mio idolo, eh. E poi a mezzogiorno la spaghettina, alla sera o il televisioncino, le notizie, il filmetto. Povero imbranato, poveraccio se siamo così. E allora adesso, mentre è ancora facile, preghiamo e digiuniamo e chiediamo a Dio e domandiamo e ascoltiamo la sua risposta e mettiamola in pratica mentre è ancora facile farlo. Viene il tempo, dice il Signore, che non sarà più così facile. Vi ricordate i lockdown della pandemia?
Sì.
Non potevi neanche uscire per comprare l'acqua potabile se non eri nel tuo orario. Quell'uomo arrestato perché ha portato il cane nel bosco perché non voleva che facessi bisogno nel suo appartamento. Arrestato. Io credo che nell'Occidente stia per giungere uno tsunami. Di cosa? Chiede Angela. Di cosa? Uno tsunami di crimini come mai prima, anche di sommosse, di guerre civili. Le autorità politiche, quando scoppieranno queste cose, non sapranno che pesci e che baccalà pigliare. Non potranno fare molto per fermare il diluvio di iniquità, neanche se lo volessero, non vogliono. Metteranno leggi marziali, il coprifuoco, non si potrà uscire di casa. Guai a chi non si è preparato nel posto giusto, con il necessario per sopravvivere. Va bene. Non guardate alla politica, ma guardate a Gesù, alla guida del suo Spirito Santo, che il Signore dice, Giovanni 16, 13, ce l'hai, Angela?
Sì,
Vai.
quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Giovanni 16, verso 13.
Capito? Lo Spirito Santo vuole dirci cosa fare, vuole dirci quello che sta succedendo, vuole dirci quello che sta per succedere, ma lo stiamo ascoltando. Ma io ho le orecchie dure. Ma perché non preghi a digiuni? Credo che quello che lo Spirito Santo ci dice è che sia giunto il tempo di prepararci. Andiamo lì, Angela, Apocalisse 12, 14, e questo ovunque ci troviamo, andiamo.
Apocalisse 12, 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, verso 14.
Ti ha scritto Grazia? Cosa
Sì, Grazia ha inviato una mail
dice?
dicendo alcune cose che noi non conosciamo tanto su questa famiglia e ha detto che lei ha seguito diversi reportaggi su questa situazione e è stato detto che la mamma dei bambini, probabilmente una seguace New Age, pratica una forma di spiritualità che non viene da Dio in quanto fa dei consulti per altre persone evocando gli spiriti della natura affinché possano intervenire nelle vite delle persone che si rivolgono a lei.
E adesso perché non va dai suoi idoli a chiedere aiuto?
Ah.
Poveraccia. Quindi è una specie di pacciamama.
Può
Quindi
essere.
non c'era la protezione di Dio su questa donna. È giusto portargli i bambini? No,
No.
rimane sbagliato.
Sì.
Però se lei va a evocare gli spiriti della pacciamama, degli alberi, della natura, e poi chiede a Dio perché permetti questo? No, scusa, sei tu che vai, sei tu che stai facendo stragoneria, New Age, eccetera. Capito?
Poi
Quindi
c'è anche.
non aveo la saggezza di barcamenarsi. Voleva farsi vedere com'era. Dimmi, Angela.
Poi c'è anche Anna che ha detto: proprio stamattina hanno regalato in affitto una casa in città a questa famiglia dei Boschi e loro hanno accettato lasciando il bosco. Peccato perché era una vita meravigliosa, dice Anna.
Sì, ma senza saggezza, ma non puoi andare a vivere. Ci sta, dei fratelli ci hanno detto, arriviamo lì. E siamo pronti per fare una capanna nel bosco, ci hanno detto. Ha detto: no, voi qui non venite perché qui non fate nessuna capanna nel bosco. Ma cosa volete fare a capanna nel bosco? Cosa vuoi andare nel monte? Ah, cosa fai nel monte? È il Signore che deve dirti cosa devi fare. Secondo me, andare in un villaggio, porta una roulotte e affittati una casetta, però. Non devi comportarti come l'abominevole uomo delle nevi, King Kong, una bestia che vive nel bosco, qualcosa di raro. Ci vuole saggezza. Gesù non ha mai fatto queste cretinate.
Amen.
Sto dicendo che ha fatto bene a portare i bambini. No, non sto dicendo quello. I bambini devono ritornare. Ma queste persone non avevano la protezione di Dio, la saggezza di Dio e non sapevano cosa fare. Quando l'hanno intervistata alla televisione hanno detto che cosa la scuola fa. No, noi non insegniamo la scuola, noi insegniamo come staccarsi dalla scuola. Scusa, tu vuoi dire queste cose alla televisione? Già è sbagliato dire queste cose in generale.
Poi c'è Olli che ha scritto riguardo ai bambini: ultimamente delle mamme hanno ucciso i loro figli. C'erano stati anche allarmi da parte dei bambini, dei padri, ma in questi casi gli assistenti sociali e i tribunali non hanno fatto niente, nonostante i padri avessero avvertito del pericolo. Che mondo folle.
Sì, ma come dicevo, no, è inutile invocare i vostri diritti, il diritto, ma anche il diritto non è preso in giro, vedi? Quando devono intervenire non intervengono e
Sì,
lo fanno
sì.
quando vogliono. Va
Una
bene.
domanda voglio farti, Giuseppe, perché per esempio il fratello Sebi, per la prima volta che ha scritto, ha detto che lui pensava di andare in montagna quando arriveranno momenti più duri e vivere lì. E anche altri fratelli sappiamo che sperano che durante la tribolazione possano andare sulle montagne. Ma guardando a questo che è successo a questa famiglia, cosa possiamo imparare?
Ma guarda, ci vuole saggezza, tu puoi avere tutte le armi del mondo, ma senza saggezza fai la fine di Zelensky, cosa ti metti lì a combattere contro la Russia, imbranato di un imbranato. Ma sì, la Russia sbaglia, sì che sbaglia. E allora facciamo la guerra anche all'America, sbaglia anche lei. Anzi, facciamo la guerra anche contro la Cina, sbagliano anche loro. Ma siete impazziti, Romani 13:1 dice ubbidite all'autorità. Quale autorità? L'autorità era Roma. Ubbidire a Roma? Ma quali crocifiggono gli ebrei? Quelli lì, poi perseguitati i cristiani. Ubbidisce l'autorità. Punto. Allora, cosa fare? Sebi dice, molti vogliono andare in montagna, lui vuole andare. Io credo che ciò che questa famiglia ci ha insegnato con le sue tragedie, è che è inutile andare in un qualsiasi luogo senza prima aver ascoltato dal Signore su come fare, dove farlo, con chi farlo, e usare estrema saggezza su cosa diciamo, a chi lo diciamo, di chi ci fidiamo. Mica puoi andare in una montagna lì, cosa fai in montagna? Vai a caccia di orsi, cosa fai? Il Signore deve darti un piano. Quando il Signore ci ha detto a noi nel 2009, andati in Sud America, ci siamo dati da fare, è durato 2 anni la preparazione, ci siamo venduto tutti, quello che non abbiamo potuto vendere abbiamo regalato orfanotrofi qua e là, dopo 2 anni siamo partiti, 4 soldi misurati, però le camicie sbracciate, pronti a lavorare, darsi da fare, il Signore ci ha benedetto, ci ha dato un piano per il futuro, no, vai in montagna, e in montagna cosa fai? Il fessacchiotto, cosa fai in montagna? La montagna puoi andare in un paesino di montagna, ma che lavoro fai? Il sostento dove lo vai? Ma vuoi che fai? Uccidi orsi, vendi le pelli, cosa fai? Devi avere un lavoro, trovati un lavoro. Giuseppe e Maria sono andati in Egitto, ma il piano era pronto, Dio ha provveduto l'oro, incenso e mirra, e l'incenso e la mirra per profumare alla sera quando andranno a dormire, l'oro per finanziare il viaggio in Egitto. Il piano era del Signore, dove Dio guida, Dio provvede.
Ma tu stai dicendo cosa fai in montagna, perché stai pensando ai tempi di oggi, quando ti serve ancora un sostentamento, devi continuare a vivere fino alla tribolazione. Ma durante la tribolazione va bene andare in montagna?
Ma la tribolazione, dimenticati, perché non ci arrivi.
Come non ci arrivi?
Come arrivi la tribolazione? Vai in montagna. Dove c'hai, come vivi? Non c'hai soldi, non c'è l'acqua da bere, non c'è cibo da mangiare, vivi in una roulotte isolata, ma puoi andare in un villaggio di montagna dove tu puoi lavorare, fare il falegname,
adesso,
fare
oggi.
L'idraulico, adesso oggi, devi fare qualcosa, devi, Giuseppe in Egitto faceva falegname, ma aveva dei soldi per sbarcare.
Ok.
Tu almeno avere i soldi dall'aereo per andare in un posto, e poi se tu arrivi là senza troppi soldi, però non sei un terribile lazzarone e ti dai da fare, va bene, puoi barcamenarti. Tutta la mia vita, 52 anni di piccolo missionario, ho sempre lavorato. Quando non avevo soldi vendevo vangelini, vendevo musica cristiana, vendevo le cose cristiane, e quando il tipo la comprava lo evangelizzavo, tutti. Tutti lo evangelizzano, non ce n'era uno che vendevo e basta. Poi non vendevo, dice dai in offerta. Quindi devi avere un piano, ma se il tuo piano è di essere un lazzarone, un pigro, uno che dorme, uno che beve, uno che se la passa davanti a internet, no, guarda, non andare neanche.
Quindi oggi, visto che ci sono ancora alcuni anni fino alla tribolazione, devi essere pronto a sopravvivere, avere un lavoro, fare qualcosa.
Avere un piano.
E se arriva la tribolazione, quando sono gli ultimi 3 anni e mezzo, va bene andare in montagna?
Ah, questo dipende dalla tua fede, cosa vuoi fare in montagna?
Perché abbiamo letto Apocalisse 12:14.
Ma non è un deserto del tipo Sahara?
No, montagna ho detto, non deserto.
Dipende se sei nella volontà di Dio o se sei uno che è tutto illuso, che tu sei grande profeta, che vai in montagna, chiami fuoco del cielo, schiocchi le dita, ecco un pesce con la moneta in bocca. Ma queste sono cretinate, queste qui, non avverrà. Non avverrà, a meno che non è volontà di Dio.
Sì.
E capito, quando i comunisti hanno preso potere in Russia e hanno ucciso, mi pare, 400.000 cristiani di colpo, questi qui vanno in montagna. Io mi ricordo, avevamo una comunità in Romania, uno dei motivi principali che il Signore mi ha mostrato doveva mandarci era il freddo. Io soffro di bronchite. E detto, qui non ci arrivo io la tribolazione così. Se devo andare a vivere in un bosco una notte, muoio. E capito che non c'è più una voce nel deserto, fratello Giuseppe, c'è un cadavere nel deserto.
No, ma non solo tu, erano anche i bambini, erano piccoli e sempre si ammalavano con la tosse perché era troppo freddo lì. Anche i bambini.
E adesso invece niente, stanno bene. Quindi dicevo, qui è altro che tribolazione, qui non ci arriviamo alla tribolazione. E ce ne siamo andati in un posto Sud America che era bella temperatura. Siamo qui in campagna, qui quando camminiamo che facciamo passeggiate qui, no? Nei viottoli, nei sentieri, ci sono conigli che corrono davanti a noi, ci sono, vediamo i falchi sopra che volano cercando qualche gallinella. Infatti ieri abbiamo trovato una gallina uccisa da un falco, era un falco che stava mangiando una gallina. È vero?
Sì.
Cioè in campagna, ragazzi, abbiamo armi da caccia, possiamo andare a una zona dove ci sono cinghiali, ci stiamo attrezzando, abbiamo armi da caccia, cartucce, veramente ci siamo iscritti, preso la licenza veramente per guardarci dal crimine, ce l'ha detto un poliziotto.
Ma non siamo ancora isolati, è quello che tu stai dicendo.
Non
è il momento di isolarti su una montagna che nessuno ti conosce. No, abbiamo vicini, siamo qui dove ci sono ancora civiltà, cioè ci sono negozi, si vive normale ancora.
Certamente.
Però quando verrà la tribolazione, dicevi tu, va bene anche andare in montagna, ma solo se sei sicuro che è la volontà di Dio quel posto, altrimenti non andrà bene.
Devi avere un piano. Appena hanno ucciso Giovanni Battista, Gesù cosa fa? Andiamocene via, è andato in Galilea, Gesù è scappato, non stava lì a fare la guerra contro Erode che ha ucciso Giovanni Battista, se n'è andato, ha fatto un piano, andiamo in Galilea e lì evangelizzeremo, cioè, devi avere un piano, se sei un missionario, piccolo missionario come me, e allora vivi della tua evangelizzazione, sono 52 anni che lo faccio. Però altrimenti trovati un lavoro, come faceva Giuseppe di Maria, il falegname in Egitto. Ma lui era anche falegname a Nazareth, era forse anche a Betlemme. Va bene? E quindi col tuo lavoro ti finanzi la tua evangelizzazione. Io ho sempre lavorato, ripeto, il mio lavoro era distribuire e vendere materiale cristiano e ogni persona che mi dava un'offerta per quello lo evangelizzavo, riceveva Gesù, pregavo, si liberava di spiriti, guarigioni no, perché in quel tempo non avevo il dono di guarigione, adesso invece il Signore fa anche guarigioni, adesso andiamo a evangelizzare e poniamo le mani, le persone guariscono, è più facile evangelizzare dopo che guariscono, quindi usare i vostri talenti, va bene, allora usare estrema saggezza, dicevo, dove andate. Però attenzione che Giovanni 2,24 dice Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti. Gesù amava tutti, si fidava di nessuno. Ci siamo? Il mio nome è Giuda, conta su di me. E lui non si fidava. Il mio nome è Pietro, conta su di me. E sapevo che lo avrebbe tradito. Allora, l'amore a tutti e la fiducia a nessuno, solo Gesù. Io non mi fido di me stesso. E che ne so se domani farò uno sbaglio. Quindi pentirsi, fratelli, parlo in generale. Il soldato. Fammi parlare dei soldati. Un soldato pieno di ideali, zelo. Lui parte per la battaglia, però non ha ascoltato, non ha fatto i piani prima col suo quartier generale, con Gesù, lo Spirito Santo, con Gesù e lo Spirito Santo. Non ha fatto i piani, niente. Per noi è Gesù. Per lui il quartier generale, faccio un paragone. Io non credo che vincerà nessuna battaglia, il soldato che va senza consultarsi col suo comandante, il nostro comandante è Gesù. ma sarete i primi caduti. Io ho già detto che dobbiamo ricordarci di Giulio Cesare, di come lui esortava i suoi legionari prima della battaglia. Cos'è che diceva Giulio Cesare? Chi si ricorda? I primi a cadere, non lo posso dire in latino che non lo parlo in latino, i primi a cadere, diceva Giulio Cesare, non sono gli eroi, ma sono gli stupidi. Stavo dicendo, quando arrivano i primi attacchi di cavalleria che buttano le lance o lanciano le frecce, non siete, lo dico io, non siete autorizzati a morire. Contro le regole morire così, perché così i sciocchi muoiono. E così siamo noi se non ci consultiamo con Gesù, se non facciamo piani. Vai in montagna, d'accordo, e che fai in montagna? E ha detto a frate Giuseppe, andare nel deserto, Sara non posso andare, vado in montagna. Ma in montagna è benissimo, benissimo. Gesù ha detto andate ai monti, ma cosa fai sui monti? Hai un piano? Cioè, hai trovato un piccolo villaggio così che non sei isolato per i criminali, sei isolato, dove puoi fare qualcosa per sopravvivere? No, ma vado perché frate Giuseppe ha detto, frate Giuseppe non dice. Frate Giuseppe dice, anzi, il Signore dice, fai dei piani, sii saggio. Quindi non solo fare qualcosa solamente perché sappiamo che quella cosa è volontà di Dio, e neanche basta che sia la direzione giusta di Dio. Non basta. Sappiamo che è il posto dove Lui ci guida, non basta. Ma serve anche un altro punto molto, ma molto essenziale. In Giacomo 1,5 Dio ce lo dice. Angelina, ce l'hai?
Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1,5.
Brava Angela, che bella predica!
Ma come bella predica? È una scrittura questa?
Non è una predica!
È una scrittura!
Questo qui è un comandamento essenziale che se non obbedisci fai la fine del fesso, vai a finire nel cesso, vai a finire nell'abisso, vai a finire nella fossa, capito? Non è una predica della domenica mattina. Questo è un comandamento che se non lo obbedisci vai a finire nella fossa. Se qualcuno manca di saggezza, vabbè, pazienza, io mi mangerò una spaghettina oggi. La chieda a Dio, io chiedo e Dio non mi risponde mai. Digiuna! È troppa fatica. E allora crepa, cosa devo dirti? Non ti vuoi disperare, Dio non lo trovi, la sua voce non l'ascolti, non ti dice cosa fare, tantomeno tu ubbidisci, allora rimane nella fossa che eri. Quando preghi per saggezza, prega, e se la ricevi, bene, ubbidisci. Dove andare, se andare, con chi andare, se andare con chi. Altrimenti non fare niente. Continua a pregare, digiunare finché Dio risponde. Ci serve la saggezza.
Faccio un esempio. Perché credo che la saggezza è essenziale per la tua vita, cioè la tua vita dipende da essa, dalla saggezza. Come tu hai detto, non è sufficiente conoscere la volontà di Dio, ci vuole saggezza per applicarla. Hai detto prima che attenzione come evangelizzate al posto di lavoro. Sappiamo che è volontà di Dio di evangelizzare, è scritto dappertutto nelle scritture di evangelizzare, ma senza saggezza avremo problemi. Per esempio, un paio di giorni fa una persona ci ha scritto che lui evangelizza al posto di lavoro anche se il datore di lavoro gli ha detto no, di non farlo.
Però lui dice che il datore di lavoro è un satanista.
Lui non capisce niente, lui è posseduto, io evangelizzo e do volantini ai clienti che vengono lì. Il datore di lavoro ha detto no, non disturbare i clienti. E perché lui non ha ubbidito, il datore di lavoro lo ha denunciato. E adesso sono in problemi con avvocati, questa persona ha detto anche io li denuncio a loro per diffamazione e così via. Sì. E noi l'abbiamo scritto, sì. Stai sbagliando
di grosso, perché, ma lui è un satanista, ma lui sarà quello che vuole.
Perché lui è il tuo datore di lavoro,
certo.
Anche se segue altre idee e religioni,
certo.
Tu devi rispettarlo perché lui
ti paga per
lavorare, non per evangelizzare.
Esatto.
Quando al lavoro riesci a evangelizzare va bene, ma se il datore di lavoro ti dice no, tu devi rispettarlo.
Certo.
Altrimenti cambi lavoro. Ma è lui il capo.
E certo, ti paga.
Quindi, per mancanza di saggezza, questa persona adesso ha problemi legali. Quindi la saggezza è tanto importante, fratelli, non è una cosa da prendere alla leggera. Ma è scritto nella Bibbia, devo evangelizzare. Ma senza saggezza, guarda che problemi ha questo uomo. Ci vuole saggezza.
Adesso il padrone, il datore di lavoro ha denunciato, adesso lui fa una controdenuncia, ma siete impazziti. Ma questo qui, il tuo datore di lavoro ti sta pagando. Te ne puoi andare, ti puoi licenziare, ma non puoi disubbidire, ti sta pagando.
Sì, sì, è così, è così.
Ci vuole la saggezza di sapere qual è la volontà di Dio. Questa è la prima saggezza. Noi qui abbiamo imparato a pregare non solo per la volontà di Dio, ma a pregare anche per la continuazione, che Dio chiuda la porta sbagliata se non è sua volontà. Infatti, quando facciamo decisioni, compriamo questo o no? Costa 1.000 euro, non possiamo permetterci di perderli. E loro cosa facciamo? Dopo che abbiamo deciso, sì, va, compriamo questa cosa che ci serve. Qual è la prossima preghiera, Angela? Mm. Signore, chiudi la porta.
Amen, sì.
Capito? Preghiamo, ma preghiamo ripetutamente, chiudi la porta se non è tua volontà. E il Signore la chiude. E il Signore la chiude, vero Angela?
Sì.
Perché abbiamo fatto degli sbagli.
Spesso lo fa, sì.
Un volta abbiamo comprato una macchina in seconda mano, subito l'abbiamo rivenduta.
Sì.
Meno male.
Era sbagliata.
Abbiamo ripreso i nostri soldi. C'era un tempo che le macchine avevamo un po' di più di macchine usate perché avevamo l'idea di comprare e vendere macchine. Non ha funzionato.
No.
Allora, cosa dice Apocalisse 3:7? Dovreste averlo lì. All'angelo?
All'angelo della chiesa di Filadelfia.
Scrivi!
Queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.
Wow.
Apocalisse 3, verso 7.
Capito? Quindi, chiedere a Dio di chiudere la porta. Mm-hmm. Signore, qui c'è delle persone super religiose, super cristiane, super, super. E va bene che parto con loro? Chiede al Signore di chiudere la porta se non è sua volontà. Signore, io voglio sposare questa donna. Credo che sia tua volontà perché ci sono dei motivi. È molto bella, molto sexy, c'ha i tacchi molto alti, la minigonna è incredibile. Sicuramente è tua volontà. Chiede al Signore di chiudere la porta prima che ti metti nella droga sessuale che poi non riesci a staccarti, poi magari una strega oppure uno stregone. Altrimenti, se partiamo senza essere sicuri che è volontà di Dio, saremo come il soldato senza saggezza che parte e finisce in disastro. Ovvero come è avvenuta questa povera famiglia che ha perso i bambini, una famiglia che prega gli alberi, prega la natura, quindi quello non è un buon segno. È terribile la mancanza di saggezza che quando pregavamo riguardo alla scuola dei bambini, quando ci chiedevano a noi riguardo alla nostra scuola, noi seguivamo tutte le regole. E infatti è andato sempre bene con la scuola dei nostri bambini, a volte abbiamo dovuto lottare per stare attenti a fare le cose giuste. Ma è terribile la mancanza di saggezza che quando chiedevano a questa famiglia che gli ha portato via i figli riguardo alla scuola dei bambini, questa famiglia sai come rispondeva? E cioè, ci sono dei video, dice, they were unschooling their children. In italiano si traduce che la mamma rispondeva, noi stiamo togliendo gli insegnamenti scolastici ai bambini perché non gli piacciono come le scuole insegnano. Mm-hmm. Ma questo qua è offendere le autorità. Questo vuol dire non rispettare le autorità, provocarle, solo attirarsi i problemi. Non puoi andare da Zelensky in Ucraina e dire ma anche la Russia c'ha le sue ragioni. Non puoi andare da Putin a dire ma anche Zelensky e c'ha le sue ragioni, non puoi farlo, devi usare saggezza. Quando hanno chiesto a Gesù, bisogna pagare le tasse a Cesare, Gesù non ha detto sì o no, gli ha risposto con saggezza.
Vero.
Erano lì con i soldati a aspettare che dicesse una parola sbagliata per arrestarlo, e Gesù avrà guardato i soldati in faccia, e cosa ha detto? Portatemi una moneta, gli danno una moneta, eccola qui la moneta, ecco qui il maestro. Di chi è questa faccia qua? Tutti lo conoscevano, è Cesare. E lui dice, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Era una trappola. Cos'era di Cesare? L'inferno? Il lago di fuoco? Probabilmente. Ma mica Gesù... Cioè non puoi rispondere al diavolo secondo la sua musica. Non puoi andare a dire nostro, qui noi stiamo cambiando la scuola dei bambini e stiamo cercando di... Ma scusa, questa è una cosa tua, tu credi questo? Credono nel tuo cuore, non vai a dirlo in televisione. Questa è la saggezza che la loro Pachamama, la loro dea della natura gli dà, zero. Se c'è una politica o regola che non ti piace nella nazione dove vivi, devi tenertela nella tua privacy. Se vivi in Italia il tuo sindaco ha idee che non condividi, mettiamo la giunta comunale, è di tendenza comunista o fascista. Prima di spifferare le tue idee, fossero pure idee cristiane, controlla prima col Signore e anche con la tua chiesa se ne hai una, speriamo che sia una chiesa vera, se la situazione è giusta o no, per comunicare queste cose in un megafono mediatico, ai media, alla televisione. Televisione, state attenti alle televisioni, in un attimo sei tutto internet. Avanti, se ti intervisto in televisione o qualche radio, parla di Gesù, solo di Gesù, nient'altro che Gesù. Lui è la tua forza, lui è il tuo scudo, la tua spada. Nei miei anni di evangelizzazione questo metodo mi ha spesso salvato più di una volta. In India era proibito di essere missionario del Vangelo. Spesso dovevi rispondere alle autorità indù, alla stessa maniera che fece Rahab, la prostituta, alle guardie del re che volevano uccidere gli israeliti, che lei, Rahab, stava nascondendo. Leggere la storia interessantissima, Giosuè capitolo 2. Fratelli che siete, vi state lavando il cervello nei media, all'internet, leggete la Bibbia, quella è la verità. Quello che voi guardate tutte le sere internet sono bugie, la maggioranza. Fratelli, insomma, non potete andare in Russia a suonare trombe contro la Russia, come dicevo, o in Ucraina suonare trombe contro l'Ucraina, avete capito? Questo dice lo Spirito Santo parla lo Spirito Santo. Ecclesiate 3, 1 a 7, per tutto c'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo, verso 4, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio, un tempo per ballare, un tempo per dire quello che gli solletichi le orecchie all'anticristo che c'è davanti. È un tempo per proclamare il Vangelo sui tetti. Un tempo per Gesù disse, non dite a nessuno che sono Cristo, non dite che sono Cristo, ha detto Gesù. E poi dice, quello che sentite alle orecchie, proclamatelo sui tetti. C'è un tempo per ogni cosa, non puoi andare in guerra e sempre sparare col fucile. Lì c'è un carro armato e ci vuole bazooka, avete capito?
Sì.
Chi ha un orecchio per udire, oda. E
Amen.
poi continua Salomone, Ecclesiaste 3. Un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere. Acqua in bocca, uno scotch sulla bocca. E c'è un tempo per parlare, megafono. Ma se non sappiamo la differenza, siamo un pistolone, uno che non sa cosa fa. Ci siamo?
Amen, sì.
Ecclesiaste 3 quello
Sì.
era. E allora c'è sempre una cosa per cui c'è sempre il tempo, solo una cosa che è sempre il tempo, di pregare il
Amen.
Signore,
Quello sì.
di darci, e dico darci, e darci la saggezza. D'accordo? Speriamo di... Se abbiamo imparato solamente questo, se riesco a insegnarvi solo questo, una cosa che io ho cominciato 52 anni fa a imparare, non sono arrivato, ma sono sulla via. Ci sto lavorando, ci digiuno, saggezza con mia moglie, con mio matrimonio, con i miei figli, insegnare ai miei figli ad amare il Signore, insegnare ai bambini ad andare a evangelizzare, insegnare ai figli ad amare le pecore, insegnare a memorizzare le scritture, predicarle. Quante guerre sono state perse per mancanza di saggezza.
Sì, infatti più avanziamo con la tecnologia, il modernismo, vediamo più egoismo, più guerre, non vediamo più saggezza. Vediamo un aumento nella conoscenza. La conoscenza è aumentata tanto, ma la saggezza no. perché la saggezza viene dal timore di Dio, la saggezza viene dalla Bibbia, dal conoscere il Signore. La saggezza è un'altra cosa. Quindi Gloria. La saggezza e la conoscenza non sono la stessa cosa.
No, conoscenza, i farisei avevano più conoscenza di noi.
Eh sì, anche quello.
Gli ebrei ortodossi oggi memorizzano i 5 primi libri della Bibbia, Pentateuco. AI, intelligenza artificiale.
Sì.
Poi c'è più saggezza di chiunque. Un click, tutte le enciclopedie del mondo ti danno la risposta. Perfetta. Tutti nel mondo senza Dio diranno, questo è perfetto, per loro, per noi no. Noi abbiamo la saggezza dall'alto,
Amen.
Che viene da Gesù,
che
Spirito
il
Santo.
Ci aiuti.
A noi il Signore ci ha dato tutta la saggezza dello Spirito Santo che ci serve, ma solo se la cerchiamo nel nome di Gesù Cristo con tutto il cuore. E qui Angela devi andare, Proverbi 2, e dovreste averlo lì,
sì.
3 a 15,
okay.
Per favore, predica.
Sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. Proverbi 2, versi da 3 a 15.
Gloria, Signore. Siamo in chiusura, fratelli, si è fatto tardi. Ma leggimi, guarda, scrittura, secondo Pietro, questa scrittura la vorrei dare, secondo Pietro 2,7, perché parla di Lot.
Il giusto Lot era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Secondo Pietro 2, verso 7.
Gloria a Dio. Il giusto Lot era rattristato, era giusto, ma era mezzo cuore Lot, eh? Perché se non fosse stato per la saggezza di Abramo di pregare Dio come Abramo ha pregato, Lot sarebbe morto come la moglie, va bene, oppure arrostito come tutti i sodomiti. Va bene, loro arrostiti, la moglie salata, che è diventata statua di sale. Guarda, gli abitanti di Betlemme andavano nelle sinagoghe, pregavano. Tutto sembrava andar bene. Ogni sabato a pregare nelle sinagoghe, bravi, ma senza nessun preavviso, all'improvviso. Cioè andavano in sinagoga a pregare a Geova, bene, fino a lì. Non pregavano per saggezza, cioè non sapevano cosa fare. Per questo che Dio manda i profeti nella Bibbia dappertutto. E a noi, tutti noi fratelli, dobbiamo studiarci di essere profetici. Andavano alle sinagoghe, ma i profeti non li seguivano, non li studiavano. Invece Giuseppe e Maria tenevano le antenne alzate. Per questo Dio ha potuto apparire loro in un sogno e gli ha detto dovete togliere le tende e andare dove? In Egitto. A fare cosa? Quello che volete, ma andate in Egitto. Perché? Perché sta arrivando Erode. Erode era un po' l'anticristo che viene adesso. Va bene? E allora, all'improvviso, il diavolo con il suo Erode si mette a uccidere tutti i bambini. Ma Giuseppe e Maria, che la guida dello Spirito Santo avevano cercato e trovata, perché erano persone speciali, Anche noi dobbiamo essere speciali, ok? Trovarono la volontà di Dio e Dio li poté guidare alla sua protezione nel tempo giusto, nel luogo giusto, lontani dalle sinagoghe evangeliche, cattoliche eccetera, addormentate del sabato mattino, va bene, che nel loro caso era il deserto d'Egitto. Vedi Apocalisse 12, leggimi Apocalisse 12, va, che mi piacciono quelle scritture, 6,14.
Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
Alleluia.
Verso 14.
Vabbè, questa è una ripetizione.
Sì, l'abbiamo letto prima.
Sì.
Apocalisse 12, verso 6.
Quindi,
e 14.
La donna fuggì nel deserto, questa era Maria, oltre alla Chiesa, oltre alla donna sposa del tempo della fine, eccetera. Rappresenta anche Eva, e c'è molto in questo. Queste scritture sono molto caricate. Però rappresenta anche Maria. Giuseppe prende la sua fedele Maria, la mette, non so, suppongo sull'asinello, il bambino, che bella quella scena, eh? Giuseppe che prende the bet, ecco, e cioè prende l'asino, la corda con la corda, tira l'asino e Maria sopra. Quanti quadri hanno fatto di queste? Chi deve capire, capirà. Mi dai un'altra scrittura?
Sì.
Matteo 13, 9.
Chi ha orecchie per udire, oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Matteo 13, versi 9 a 11.
Allora, siamo nella categoria di quelli che è dato di conoscere i misteri, tramite la forza, svegliarsi, la saggezza. O delle categorie a quali non è dato. A quelli di Betlemme non fu dato di sapere che arrivava Erode a uccidere i bambini. E quelli di Sodoma non fu dato di sapere che arrivava il fuoco dei giudizi di Dio. Ma a Giuseppe e Maria sì. Questi, come si suol dire, erano in gamba. Ascoltavano il Signore. Maria sapeva che portavano alle sue braccia Dio, il Salvatore del mondo. Me la immagino lì, quando alla sera a volte aveva delle lacrime perché Gesù non aveva tutte le cose che i bambini ricchi avevano, le coperte giuste, allora la scaldava, la metteva sul suo seno e lo scaldava. Che immagina Maria dell'amore di Dio? Sfido che i cattolici la venerano, è una grande, grande immagine ed è stata una grande donna, non la madre di Dio, attenzione, non esageriamo, che Dio esisteva prima che lei era nata, però la madre che accudiva a Gesù, Dio. Il figlio dell'uomo è nato da Maria, ma il figlio di Dio viene da Dio, noi non ci sbagliamo. E allora io credo che chi ha l'olio nella lampada per distinguere qual è il sentiero della sposa capirà. Dice, a voi è dato di conoscere i misteri, a loro no, perché loro non cercano la saggezza, cercano il mondo. E allora se abbiamo l'olio nella lampada, con quest'olio possiamo distinguere qual è il sentiero della sposa, camminare per quel sentiero e quelli capiranno cosa stiamo dicendo. Quello che diciamo mica lo capiscono tutti. Chi ha l'olio nella lampada, io ho l'olio, e ce l'avete anche voi, e lo ci capiamo. Ma quelli che Gesù non lo cercano, possono essere anche salvati, cristiani, non lo capiscono. E allora, e comunque chi vuole più chiarezza, il nostro corso biblico profetico è gratis. Basta richiederlo, chiedetevi, sarà dato, e anche gratis. E lì è quasi, quasi tutto è spiegato. Ormai le tenebre sono talmente avanzate e Gog è alle porte. Gog è alle porte, come diceva Geremia a Israele, Babilonia è alle porte. No, nostro Dio è potente, dicevano. Siamo sotto la supergrazia. E poi magari la dottrina dei nostri predicatori del rapimento prima della tribolazione, magari anche vera. Stiamo tranquilli su queste panche, sono comode. E allora chi continua a gongolarsi, spassarsela con le gioie mondane, non capirà, parlando dei cristiani, continuerà verso il baratro, a cominciare con le chiese che dormono. dormono a quale musica? Chi lo sa? Al suono dei pifferai magici di certi pulpiti. Li vedete i pifferai magici sui pulpiti? Vedete? Mentre suonano, se guardate con gli occhi dello spirito, vedete lì che mentre il predicatore suona il piffero dal pulpito, i soldi escono dalle tasche e vanno nelle sue. Ma una cosa, cioè, chi non presta attenzione non lo vede.
Sì.
Ma se guardi bene il suono delle prediche, belle prediche, orecchie accarezzate, e piano piano, e, cioè, c'è una levitazione, c'è la levitazione
sì.
magica. Cioè i soldi levitano, escono dalle tasche dei poveracci seduti che tanto Bibbia non capiscono niente. Quello gli può dire quello che gli parli, gli può dire che Dio è un pentecostale, che Gesù è un cattolico, lo Spirito Santo è un protestante, ma loro ci credono. E uè, ha visto che cravatta, ha visto che abito, ha visto che macchina parcheggiata fuori, senz'altro sa di, conosce bene le sue prediche.
Sì.
Ma... il Signore dice, cosa dice il Signore? Apocalisse 3, 5, 6, Angelina, dai che dobbiamo chiudere. Angela, devi andare più veloce.
Ah, grazie. Leggo veloce, veloce.
Non devi predicare, capito, al flash.
Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, verso 5 e 6.
Allora, chi vince vestito di bianco, chi non vince di nero. Va bene? E non lo cancellerò dal libro della vita. Attenzione, il libro della vita si può cancellare, una cosa che tante chiese non capiscono. La Bibbia ce lo spiega. Se tu non sei nel libro dell'agnello, puoi venire cancellato come niente. In conclusione lo Spirito ci dice, Proverbi 10 e 21, dai che dobbiamo concludere qua.
Le labbra del giusto pascono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Proverbi 10 verso 21.
Allora muoiono per mancanza di?
Senno.
Saggezza. Stiamo parlando di saggezza oggi. Proverbi 12, 18.
C'è chi parlando senza riflettere trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Proverbi 12, 18.
Preghiamo che oggi abbiamo capito che dobbiamo pregare per la saggezza. Quindi, come dire, chi mette in pratica dei piani, siano pure apparentemente giusti, ma senza riflettere in preghiera, fino ad aver ascoltato la voce di Dio, fino ad aver raggiunto la voce di Dio, fino a presentarsi davanti al trono di Dio, trafigge se stesso, come dice Proverbi 12, 18. Trafigge se stesso. La saggezza di Dio vale più di qualsiasi religionismo. Tutti i religionismi del mondo messi insieme in una pentola non valgono quanto la saggezza di Dio. Una parola di guida da parte dello Spirito Santo vale più di 10.000 persone sedute in panca ad ascoltare quelli che ci mantengono nel sistema dell'anticristo. Una parola di Gesù vale più di 10.000 prediche. Invece dobbiamo... cosa dobbiamo fare? Pregare fino a ricevere la saggezza di Dio. Solamente la lingua dei saggi procura guarigione, o meglio, la lingua del saggio. Dammi l'ultima... questo l'abbiamo già letto prima più o meno, Angelina, no?
Quale?
Proverbi 4, 4 a 13...
No, abbiamo letto Proverbi 2.
Sì, però diciamo è lo stesso.
Sì, è la stessa
lo
idea.
Lo devo leggere o lo saltiamo perché è tardi?
Sì, saltiamo, i fratelli possono leggere.
Vi do dagli riferimento.
Sì. Proverbi 4, da 4 a 13.
Amen, 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 amen. Figlio mio, il tuo cuore conservi le mie parole. Osservi i miei comandamenti e vivrai. Angela, non possiamo non leggere. no, mi dispiace, guarda. Cedo le tue insistenze.
Acquista saggezza, acquista intelligenza. Non dimenticare le parole della mia bocca.
Non te ne sviare.
Non abbandonare la saggezza.
Attenzione a non abbandonarla.
Ed essa ti custodirà.
Amala.
Amala ed essa ti proteggerà.
Il principio della saggezza è?
Acquista la saggezza.
Sì.
Sì, a costo di quanto possiedi.
Acquista l'intelligenza.
Esaltala ed essa ti innalzerà.
Ti coprirà di gloria.
ti coprirà di gloria quando l'avrai abbracciata.
Capito così che dobbiamo abbracciare, non la stoltezza, abbracciamo la saggezza di Dio ed essa?
Essa ti metterà sul capo una corona di grazia.
Oh, che bello, guarda che bello, che come raffigurante il Signore. Se tu abbracci la saggezza, ti metterà in capo una corona di grazia, ti farà dona?
Ti farà dono di un magnifico diadema.
Ascolta.
Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati.
No, non morirai giovane.
Io ti indico la via della saggezza, ti avvio per i sentieri della rettitudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati.
Se corri?
E se corri, non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare. Conservala, perché essa è la tua vita. Proverbi 4, versi 4 a 13.
Dio vi benedica, fratelli, con questo. Adesso chiudo sul serio, che dobbiamo fare la comunione. Il Signore vi benedica, fratelli. Procacciate la saggezza. È più importante dei soldi, dei vestiti nuovi, delle più eleganti scarpe con tacchi a spillo o, il tacco, o le scarpe da tennis per gli uomini. È più importante della macchina nuova. Nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo.